Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci presentiamo davanti a te, ci presentiamo davanti alla tua parola e chiediamo che tu possa aprirla alla nostra mente, ai nostri cuori e alla nostra vita. Assistici, Signore, mantienici fedeli, Signore, al testo e rilevanti per la nostra vita, quello che diremo. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo questo. Amen. Benvenuti e buona giornata a tutti i presenti e anche agli ospiti che sono in mezzo a noi. Ci troviamo a continuare nel Vangelo di Giovanni e siamo da qualche settimana nel discorso di commiato, il discorso di addio di Gesù ai discepoli, un discorso che troviamo nei capitoli da 13 a 16. Ed è un discorso in cui Gesù vuole preparare i discepoli per quello che accadrà dopo, perché lui ormai nelle prossime 24 ore andrà alla croce. La vita terrena finirà, poi salirà dopo qualche giorno, dopo alcuni giorni, al Padre, e quindi non sarà più con i discepoli. Allora vuole prepararli a questo momento. E nel capitolo che oggi leggeremo è la continuazione del capitolo 16, se vogliamo, del capitolo 15, scusate, un capitolo che ci ha parlato del portare frutto. Abbiamo visto che cosa significa portare frutto, abbiamo visto che Dio è interessato alla produttività della Chiesa, non è proprio come noi che facciamo poco caso a questo aspetto, ma Dio vuole che i suoi figliuoli siano produttivi, addirittura che producano molto, molto frutto. Ed è un frutto che si concretizza, diciamo, in modo sintetico, nella somiglianza dell'immagine di Cristo che deve essere sempre più evidente nella vita del discepolo. Questo è il portare frutto, ma è un portare frutto però che abbiamo visto che ha dei risvolti verso anche l'esterno, non è solo una crescita personale, ma è una crescita anche verso l'esterno, è un frutto che coinvolge la missione. E difatti Gesù nel capitolo 15, al versetto 16, dice: "Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che vi ho scelto e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia." Tutto bene, tutto meraviglioso, portare frutto. Ma adesso Gesù dà un segnale di attenzione. Con il brano che noi andremo a guardare quest'oggi è un segnale di attenzione. Che cosa fate, se la nostra regia ci aiuta, quando vedete un'immagine come quella che adesso viene proiettata? All'incirca, eh? Che cos'è che fate quando vedete un'immagine come questa? Magari alcuni di voi hanno fatto la patente, sono più abituati a quella con bianca, con i contorni rossi. Poco cambia, questo forse è più da autostrada. È un segnale di pericolo. È un segnale di pericolo, e come tutti i segnali di pericolo ci indica qualcosa. Generalmente nelle circostanze si possono avere due reazioni, che sono le reazioni estreme. Una prima reazione è quella di chi se ne infischia del segnale e continua a guidare così come hai continuato a guidare prima di incontrare quel segnale, con il rischio evidentemente di fare un incidente. Poi c'è invece chi è troppo premuroso, che è troppo preoccupato, e quando vede un segnale come questo lo interpreta come strada chiusa, traffico bloccato, oppure preferisce, per non correre dei rischi, girarsi e fare un altro percorso, perché è meglio non camminare in una strada che presenta delle insidie. Il punto è che questo segnale è un segnale di pericolo, non ci dice che dobbiamo continuare a guidare nello stesso modo di come abbiamo guidato fino adesso, ma non ci dice neanche di cambiare strada perché la strada non è bloccata. C'è solo da fare attenzione. Ebbene, Gesù, con il testo che noi oggi andremo a guardare, ci dà questo segnale, questo secondo segnale. Attenzione, odio in vista. Siete su una strada, la strada della missione, che presenta delle difficoltà. E allora ci dice: attenzione, odio in vista. Non ci dice che dobbiamo continuare a guidare come abbiamo sempre guidato, ma non ci dice neanche che dobbiamo cambiare strada. Ci dice semplicemente di fare attenzione. Più volte Gesù ha parlato ai discepoli dell'amore, dell'amore reciproco e dell'amore che devono avere verso il prossimo, cioè verso gli altri, verso l'esterno. E qui arrivato a questo punto ci dice: bene, voi siete chiamati ad amare, ma quello che invece più delle volte riceverete non sarà amore, ma sarà opposizione e odio. Questo è quello che voi incontrerete. E i discepoli sperimenteranno due estreme reazioni che sono agli opposti, amore e odio, ed entrambe le reazioni estreme sono legate da un unico fatto, dal fatto che noi abbiamo un rapporto vivo e personale con il Signore. Entrambe le reazioni di amore e di odio non sono così nel vuoto, ma sono legate al fatto che noi abbiamo una relazione con Lui. E così ci troviamo davanti a questo segnale di pericolo. Gesù dice ai discepoli che saranno odiati dal mondo, capitolo 15, versetto 18, che l'odio si mostrerà anche con la persecuzione, capitolo 15, versetto 20, che addirittura arriverà nella forma della morte, capitolo 16, versetto 2. E così abbiamo questo segnale. Allora, com'è che dovremmo guidare in una strada che è segnata da un pericolo? Com'è che dovremmo guidare nella nostra missione di portare frutto nella nostra vita, se c'è un segnale di questo tipo davanti a noi? Beh, leggiamo il nostro brano, che troviamo in Giovanni, capitolo 15, dal versetto 17 al capitolo 4 del versetto 16. Questo vi comando, che vi amate gli uni e gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non ve ne avessi parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto fra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Io vi ho dette queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Beh, nelle ultime predicazioni abbiamo parlato di cose veramente consolanti, di grande conforto. Abbiamo parlato che noi un giorno saremo con Dio. Lui è andato a prepararci una casa presso il Padre, ha preparato diverse stanze per ciascuno di noi. Abbiamo visto che Dio abita in noi attraverso lo Spirito Santo e che già adesso possiamo conoscere per fede Dio, Gesù, e colui che ce lo rivela. Abbiamo visto che possiamo portare dei frutti nella nostra vita, che possiamo avere una relazione personale con Lui. Quale grande prospettiva il Signore ci ha presentato! Quale grande prospettiva il Signore ci ha presentato. Ebbene, adesso dice però qualcosa di diverso, cambia drasticamente il tono. Gesù non parla più con, come dire, un linguaggio ovattato, non parla più di cose positive, sa che deve andare e allora presenta una realtà, la realtà della persecuzione, la realtà dell'odio, la realtà della sofferenza. Carissime, un giorno le difficoltà finiranno, ed entreremo nel riposo di Dio, dove non ci saranno conflitti, dove non ci saranno persecuzioni, dove non ci saranno difficoltà. Ma intanto, finché non arriva quel momento, noi siamo in una strada che presenta caduta di massi, strade scivolose e sdrucciolevoli, buche e spesso anche delle curve a gomito, dove non hai visuale di quello che ti sta davanti. E Gesù vuole che i discepoli abbiano una informazione completa. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi. Fino ad ora sono stato con voi e non ho parlato di queste cose. Ma adesso che non ci sono più, è bene che voi siate in guardia. Gesù ci presenta questo segnale di attenzione e c'è una specifica ragione del perché Gesù ci presenta questo segnale di attenzione. Lo dice nel versetto 1 del capitolo 16. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Quello che Gesù vuole dirci è: attenzione, vi sto mettendo un segnale davanti, un segnale forte, affinché regoliate il vostro modo di guidare. Come quando comunemente su una strada troviamo quel segnale di pericolo. Regolate il modo di come state guidando. Se volessimo sintetizzare la predicazione in una frase, potremmo dire: perseveriamo pur sapendo che il nostro legame con Gesù avrà un alto costo. Dobbiamo perseverare pur sapendo che il nostro legame con il Signore, cioè il discepolato, avrà un alto costo. È inevitabilmente così. Nel mondo delle canzoni hip hop ci sono spesso delle frasi un po' sconclusionate, un po' sgrammaticate, che si esprimono un po' in questo modo. Perché dovrei essere odiato o perché sono un odiatore, uno che è odiato? Ora, è sgrammaticata la frase, però esprimono bene il domanda che vorrei affrontare con voi. Perché? Perché il mondo ci odia? Per quale motivo il mondo ci odia? O dovrebbe odiarci? Il mondo ci odia perché siamo di Cristo. Versetti 18 e 21. Vorrei rileggerli con voi e fate attenzione a come viene evidenziata la nostra relazione con Cristo rispetto all'odio del mondo. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, perché non siete del mondo, ma io vi ho scelto in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. L'odio del mondo è un odio nei nostri confronti perché abbiamo una relazione con Cristo, perché noi siamo di Cristo. Ora, fratelli, alcune persone sono odiate perché sono antipatiche, perché sono maleducate, perché sono sconsiderate, perché sono strane, perché sono pigre, ma tutto questo non ha nulla a che fare con l'odio che il mondo ha nei nostri confronti, o almeno spero che nessuno di voi è odiato perché rientra in queste categorie. A quel punto ci sarebbe qualcosa da rivedere nella propria vita. Non è questo, non sta dicendo questo il nostro brano. Il nostro brano sta dicendo che noi, per il fatto di essere dei discepoli, siamo odiati. Noi, fratelli, stiamo viaggiando sulla stessa strada che ha percorso il nostro Signore. E qual è stata la strada che ha percorso Gesù? È stata una strada che sì ha portato alla gloriosa realizzazione delle promesse di Dio nel Vecchio Testamento. Certo, noi avremo una prospettiva di eternità, noi abbiamo vinto la morte, Gesù ha vinto Satana, ma questa vittoria, tutto quello che ancora c'è davanti, è passato attraverso una strada che è segnata da difficoltà, che è pavimentata della croce. Questa è la strada che ha attraversato il nostro Maestro. E Gesù dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, perché il servo non è maggiore dal suo Maestro. Se non hanno conosciuto il Padre e per questo hanno perseguitato me, allo stesso modo perseguiteranno anche voi. Gesù parlava di prendere ogni giorno la propria croce e Bonhoeffer, traducendo un po' questa frase, diceva che quando Gesù ci chiama un uomo, lo chiama a vivere e a morire. È forte, ne parla nel suo discepolato del cristiano. Lo chiama a vivere e a morire. Può significare questo, può significare, come lo era stato per i primi discepoli, abbandonare tutto quello che avevano, la loro attività, le loro famiglie, la loro pesca, per potersi dedicare a Gesù. Può significare come Lutero, quello di uscire dalla sicurezza di un convento per andare nel mondo e annunciare la verità del Vangelo. Può significare tutto questo. Il mondo odiava Gesù e per questo il mondo rifiuta i suoi discepoli. I discepoli saranno respinti, incontreranno opposizione. e dovremmo stupirci non del fatto che incontriamo opposizione, ma dovremmo piuttosto stupirci del fatto che non incontriamo dell'opposizione. Dovrebbe essere questo un segnale di attenzione anche per dirci: ma sei sicuro della strada di dove stai camminando? Se stai camminando in una autostrada americana a 8 corsie, dritta, dove ti rischia di venire il sonno perché è monotona, chiediti se per caso stai camminando nella strada giusta. Chiediti se c'è veramente qualcosa nella tua vita che non va, se non stai realizzando dell'opposizione. E il Signore vuole che noi siamo pronti per quando questo capiterà. Molti o alcuni di voi potrebbero pensare: beh, però dai, non è che noi stiamo vivendo l'opposizione che vivevano i primi cristiani. Siamo in Italia, specialmente, non è che abbiamo dell'opposizione. Certo, dobbiamo riconoscere che l'opposizione che hanno vissuto i primi discepoli è molto diversa dalla nostra. Giacomo è stato ucciso, di Pietro si dice che sia stato con ogni probabilità crocifisso, e Giovanni, l'ultimo dei discepoli, esiliato in un'isola dispersa nel Mar Mediterraneo vicino alla Grecia. Però pensiamo a quello che succede ancora in tante altre parti del mondo. Pensiamo a quello che succede nella nostra stessa Chiesa. Se voi non conoscete, lì in fondo, nell'ultima fila, ci sono dei fratelli di origine pakistana, e se non conoscete la loro storia, chiedete a loro cosa succede nei loro paesi rispetto ai credenti, rispetto a chi ha fede in Cristo. Chiedete che cosa succede nella chiesa dell'Asia Minore, dove non ci si può incontrare, dove i missionari anche dall'estero vengono cacciati perché non sono ben accettate. Chiedete cosa succede in altre parti del mondo. Vedete, fratelli, possono cambiare le modalità. Possono cambiare le modalità, ma la realtà e la motivazione che sta dietro la persecuzione rimane, sebbene le forme che questa può assumere sono diverse. Ma io, quando ho accettato Cristo, non è che mica ho accettato di essere odiato. D'altronde, chi un sano di mente accetterebbe qualcosa sapendo di incontrare delle difficoltà, delle persecuzioni? Eppure è così. Eppure questo è quello che ci presenta dalla Scrittura. E quando noi cerchiamo di evitare queste difficoltà, corriamo esattamente il rischio di chi fa quelle due scelte estreme davanti al segnale di pericolo. Vediamo il segnale di pericolo e allora decidiamo che è meglio girare. La strada è chiusa, è meglio girare. E allora incominciamo a vivere un cristianesimo che è ripiegato su se stesso, un cristianesimo introspettivo che guarda solo a sé, e non ha alcuna relazione, alcun impatto verso quello che sta fuori. Ma mi chiedo, questo è possibile? Mi chiedo, questo è possibile? Non ci sono percorsi alternativi. Gesù ha detto che c'è solamente una via a Dio, non ci sono tante altre vie. E questa è una via stretta, quella della missione e quella del servizio. È una via segnata dalla sofferenza, non c'è un percorso alternativo. E dobbiamo portare frutto, non è che ci sono molte altre soluzioni. Non possiamo scegliere davanti a quel segnale, attenzione, odio in vista, bene, cambio strada, per non affrontare il pericolo. Non possiamo correre il rischio di diventare come delle comunità di Qumran, dove ci ritiriamo nel nostro piccolo deserto per vivere la spiritualità fra di noi. Non possiamo vivere così. Oppure possiamo decidere di non affrontare il rischio, di non affrontare la paura, come? Correndo così come abbiamo corso come prima, o vale a dire, fuori di metafora, agendo esattamente come agisce il mondo nelle varie circostanze. Il mondo ci odia perché noi siamo di Cristo, cioè abbiamo un atteggiamento, delle relazioni, dei comportamenti diversi da quelli che hanno gli altri, per questo ci odia. Se le nostre azioni sono esattamente una replica di quello che fanno gli altri, per quale motivo dovrebbero odiarci? Il mondo ama le cose che gli appartengono. Il mondo ci odia perché noi non apparteniamo a lui. Provate a pensare ad alcuni ambiti. Proviamo a pensare all'ambito del denaro. Se noi siamo con gli stessi principi che ha il mondo, cioè che accettiamo consumismo, avarizia, egoismo, che pensiamo solamente al nostro bisogno e non a quello del prossimo e quello degli altri, perché il mondo dovrebbe odiarci? Se noi abbiamo gli stessi atteggiamenti nei confronti del lavoro, di quello che ha il mondo, accettiamo la pregrizia, l'indolenza, la disonestà, perché il mondo dovrebbe odiarci? Il mondo ci odia perché noi lavoriamo come per il Signore e quindi non ci sono pigrizia e indolenza nel nostro modo di lavorare. O non dovrebbero esserci. Se noi pensiamo alle nostre priorità, se diamo la scaletta, le mettiamo in alto quelle che soddisfano i nostri bisogni, che siano bisogni emotivi, bisogni finanziari, bisogni di qualsiasi altra natura, perché il mondo allora non ci odia? Perché si riconosce in quello che facciamo. Pensiamo alla sessualità. Se noi non stimiamo e non consideriamo in alto valore il matrimonio, se non consideriamo la purezza di mantenere una vita santa, perché il mondo dovrebbe odiarci? Se siamo esattamente quello che fanno gli altri, come stiamo guidando in questa strada? Come stiamo procedendo nella strada del discepolato? Quali segnali stiamo incontrando? Il mondo, fratelli, grida: conformati, conformati. Questo è il messaggio che ci arriva dal mondo, quello di essere conformati a quello che fanno tutti gli altri. Ma non è questo l'invito che ci rivolge la parola. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12 che cosa ci dice? Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non c'è un'opzione valida di vivere conformati al mondo. Non c'è questa opzione se vogliamo seguire la via del discepolato. E sono convinto che il motivo principale, e forse non è l'unica ragione, per cui spesso non abbiamo opposizione, è perché o siamo troppo concentrati su noi stessi, viviamo un cristianesimo che è troppo circoscritto alle mura di questa sala, che non abbiamo tempo, non abbiamo occasione, non abbiamo modo di essere a contatto con quelli che stanno, che ancora non conoscono il Signore, o semplicemente perché abbiamo deciso di correre come corrono gli altri. Se spesso non abbiamo persecuzione è proprio per questo, perché la nostra vita è piatta, in un modo o nell'altro, poco rilevante, poco disturbante rispetto a quello che il mondo fa. Bene, noi siamo odiati perché siamo di Cristo, ma la domanda allora si sposta e questo ci porta al nostro secondo punto. Ma perché il mondo odia Cristo? Per quale motivo il mondo odia Cristo? Perché c'è questo odio nei confronti del Signore? I versetti 22 e 23 lo dicono, 22 e 24 lo dicono. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. In molti brani Gesù ha detto di essere stato mandato dal Padre, e ci sono due modi, ci ha fatto capire il Signore in questo Vangelo che ci sono due modi attraverso i quali ha dimostrato di essere stato mandato dal Padre, attraverso quello che ha fatto e attraverso quello che ha detto. E lui lo dice qui: ho fatto tante cose che nessun altro ha mai fatto e le hanno viste e quindi non hanno scusa, e ho detto delle cose che ho detto e sono consapevoli, non hanno scusa. Il mondo, fratelli, odia Cristo a causa delle sue affermazioni. Questo è il motivo per cui il mondo odia Cristo, perché Cristo ha delle affermazioni che sono esclusive, ha delle pretese che sono fastidiose, o le accetti e ti sottometti a esse, oppure vai in conflitto, oppure vai in contraddizione. Ce ne sono tanti, ce ne sono sette in questo Vangelo, li abbiamo visti, i sette io sono, e non è facile per il mondo accettare dichiarazioni come io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Al mondo non piace questo stretto legame fra il rifiuto di Cristo e il rifiuto di Dio, fra l'accettazione di Cristo e l'accettazione di Dio. Al mondo piace avere delle scelte, al mondo piace avere delle alternative. Non piace quest'idea: chi odia me odia anche il Padre. Ma perché? Non possiamo scegliere, Non possiamo scegliere di odiare Cristo e amare il Padre. E il mondo soprattutto odia Cristo perché lui mette a nudo con queste sue dichiarazioni il nostro peccato. Questo è il motivo per cui il mondo odia Cristo. E l'ho detto Giovanni già fin dal principio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Questo è quello che ci dice la parola del perché il mondo odia Cristo, perché lui è come una luce, è come un faro che mette a nudo la nostra vera realtà. Questo non significa, come dice il nostro testo, che prima non avevano colpevolezza, le persone prima di Cristo non erano colpevoli, ma adesso con la venuta di Cristo sono colpevoli del più grande, se possiamo definirlo così, dei peccati, che è quello di rifiutare colui che è stato mandato dal Padre per togliere i peccati del mondo. Sproul diceva, un commentatore, diceva che il mondo può tollerare Cristo finché questo è spogliato della sua divinità, della sua identità. Nessuno ha problemi a dire, a vivere con noi perché diciamo che siamo dei cristiani. Nessuno ha problema a vivere con noi se diciamo che preghiamo per loro. Nessuno ha problemi di dire, di vivere con, in pace con noi se li amiamo, se ricerchiamo il loro bene. Ma cos'è che succede quando noi incominciamo a presentare il Vangelo, quando noi incominciamo a parlare della vera condizione, quando noi incominciamo ad affermare quello che Cristo dice in maniera esclusiva, che non c'è altra via al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo, che Lui mette a nudo quella che è la nostra vera realtà, che parla della nostra condizione come uomini peccatori. Questo dà fastidio. Non dà fastidio che preghiamo per le persone, non dà fastidio che le amiamo, non dà fastidio che le andiamo a visitare. Dà fastidio proprio questo. E Cristo ci chiama ad accettare questa situazione, perché ci saranno alcuni che accetteranno quello che noi presentiamo e altri che lo rifiuteranno. È stato così e sarà sempre così. Noi infatti siamo davanti a Dio il profumo di Cristo per quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione, per questi un odore di morte che conduce a morte. Per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quelli che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Ho letto da 2 Corinzi, capitolo 2, versetti 15 e 17. Avremo delle difficoltà, ma queste difficoltà si tradurranno in profumo di morte per qualcuno e in profumo di vita per qualche altro. Sarà inevitabilmente così. Abbiamo detto prima che ci sono dei casi, abbiamo visto alcuni casi dove possiamo riscontrare questo scontro, abbiamo parlato di priorità, abbiamo accennato al sesso, abbiamo accennato al denaro, al lavoro, ma ci sono due elementi ancora da considerare. Se predichiamo, fratelli, un Vangelo annacquato, possiamo farla franca. Se predichiamo un Vangelo annacquato, possiamo farla franca. Cioè, possiamo evitare l'opposizione di chi ci sta davanti. Perché? Perché nessuno, appunto, come hai detto, è sconfortato e disturbato da un Vangelo annacquato. Da un Vangelo che parla solamente di un Dio buono, di un Dio che ci ama, di un Dio che ha cura di noi, di un Dio che ha un piano eterno e che questo piano eterno lo realizzerà nel suo tempo e che alla fine tutti saremo con Lui in cielo in un modo o nell'altro. Nessuno sarà preoccupato di accettare questa cosa, tutti anzi penso che lo accoglierebbero ben volentieri. Ma noi non possiamo presentare un Vangelo annacquato, noi dobbiamo presentare il Vangelo per come esso è, per quello che esso dice. Dobbiamo dire alla gente che il nostro peccato è smascherato alla luce di un Dio santo. Dobbiamo dire alla gente che il salario del peccato è la morte. Dobbiamo dire che Cristo è venuto ed è morto in croce per togliere il nostro peccato. dobbiamo dire alla gente che c'è un'unica via a Dio e che dopo questa vita ci sarà il giudizio e la dannazione eterna per chi non ha conosciuto il Signore. Non possiamo falsificare le carte per non avere opposizione. Dobbiamo rimanere fedeli al Vangelo. Fra qualche settimana inizieremo un corso di esplorare il cristianesimo. A breve arriveranno ulteriori notizie. È un corso che cerca di far conoscere il cristianesimo così come è, attraverso una lettura di un Vangelo. La statistica di chi ha frequentato questi corsi dice che la reazione principale delle persone è stata: sono più malvagio di quanto ho mai immaginato e sono più amato di quanto ho mai sognato. Questa è la reazione principale delle persone che hanno frequentato questo corso, cioè prendere consapevolezza del fatto che noi siamo più malvagi di quanto pensiamo. Non siamo buoni. Siamo così malvagi, siamo così corrotti che siamo morti, ma siamo così amati, siamo stati così amati da Dio più di quanto abbiamo sognato. E allora vi invito, per chi nel mezzo di voi che vorrebbe conoscere e approfondire la propria conoscenza di Cristo, a considerare la possibilità di frequentare questo corso. Ripeto, seguiranno poi delle informazioni. Quando testimoniamo del Vangelo, saremo respinti, alcuni accetteranno e alcuni rifiuteranno. La strada della missione è una strada non retta e larga, ma è una strada segnata proprio da quel cartello: attenzione, odio in vista. Perché? Perché noi amiamo il Signore, perché noi apparteniamo a Lui. Un tempo, fratelli, eravamo nemici di Cristo, eravamo lontani dal suo governo, ma adesso siamo stati chiamati a Lui. E questo ci dice che allora, quando noi ci confrontiamo, dobbiamo stare attenti, dobbiamo usare attenzione, perché anche noi siamo stati chiamati fuori dal mondo. Non eravamo diversi dagli altri. Il fatto che il mondo ci odia non ci giustifica ad avere un atteggiamento rude nei confronti di chi ha opposizione con noi. La missione è una missione caratterizzata da compassione ed amore, e questo deve essere l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, perché questo è quello che Dio ha avuto, l'atteggiamento che Dio ha avuto nei nostri confronti. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E quando Giovanni parla di chiunque, intende proprio dire chiunque. Persone che oggi probabilmente sono all'opposizione, persone oggi che ci stanno alle corde, che ci creano delle difficoltà, noi non sappiamo se un giorno saranno con noi sulla stessa barca verso Dio. L'Apostolo Paolo è un grandissimo esempio di questo. Lui era in tutta coscienza convinto di fare una cosa buona perseguitando la Chiesa, perseguitando i discepoli, eppure Dio l'ha incontrato sulla via di Damasco e da quel momento è diventato un valido collaboratore nell'opera del Signore. Non sappiamo come e quando il Signore cambierà i cuori di chi sta, che si confronta con noi, ma possiamo confidare con Lui e possiamo avere una fiducia, ci dice questo testo, possiamo avere una fiducia che questo può accadere non perché noi siamo bravi, ma perché qualcuno è insieme a noi. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Vi è mai capitato di fare un viaggio in un luogo che non conoscete? Non è di conforto avere in macchina qualcuno che è già stato in quel posto, qualcuno che ti dice: guarda che a questo incrocio devi girare da qui, piuttosto che seguire magari un navigatore che ti fa girare a zonzo e non riesci mai ad arrivare alla meta. Ebbene, fratelli, noi in questo viaggio difficile abbiamo un ottimo compagno di viaggio. Non siamo lasciati soli, perché Gesù sta preparando i discepoli a quando saranno, non ci sarà più, ma sta dicendo anche che non saranno soli. Manderà un altro Consolatore, è Lui che testimonierà, è Lui che validerà addirittura la nostra testimonianza. Noi abbiamo un valido compagno di viaggio, che è il Consolatore, che è lo Spirito Santo. Nel capitolo 14 Gesù ci ha detto che lo Spirito Santo dimora nel credente. E ricordiamoci che lo Spirito Santo è colui che ha ispirato il Vangelo che noi predichiamo. è lui, come vedremo nel capitolo 16, che convince il mondo quanto a peccato e giustizia e giudizio. È lui che fa l'opera, è lui che indirizza le persone a Cristo, è lui che dà la nuova vita alle persone. Quale consolazione! Abbiamo un alleato inarrestabile. Noi siamo affaticati, spesso mancanti di forze in questa strada del discepolato, perché magari la strada è faticosa, effettivamente è faticosa, a volte in salita, a volte con questi sassi, con queste strade sdrucciolevoli, ma abbiamo un compagno infaticabile, abbiamo lo Spirito Santo e ci solleva di un grande peso sapere di avere Lui al nostro fianco, sapere che nell'evangelizzazione Lui è il partner senior. Noi siamo gli assistenti junior, noi siamo lì in prima linea, ma Lui è il partner senior, Lui è quello che è impegnato in prima linea nei nostri insieme con noi, e questo ci libera da tutte quelle ansietà, quando il conflitto, l'opposizione diventa grande. Possiamo stare tranquilli perché Lui è il compagno anziano, quello che sta con noi. Molte volte, quando, almeno a me personalmente capita, quando devi predicare qualcosa e non è che scegli il brano, ma sei costretto a predicare perché magari hai scelto di predicare tutto il Vangelo di Giovanni, e quindi alcune volte ti capita qualcun testo in cui dici: ma cosa devo dire qui? Bene, quando capita queste cose, almeno fermatevi e riflettete: ma qual è la cosa principale che vuole dire questo testo? Alcune volte è semplice trovarlo, alcune volte non è proprio così semplice. Io sono convinto che quest'oggi sia molto semplice il messaggio che ci viene da questo brano. Ed è: se siamo in Cristo, avremo opposizione. Non c'è via di fuga. Se siamo in Cristo, avremo opposizione. Siamo pronti a questo. Siamo pronti a fare attenzione a quel segnale. Persevererai o ti ritirerai dal mondo? Accetterai di crescere trasformato dal Vangelo o preferirai conformarti a questo mondo? Rimarrai fedele o annacquerai il Vangelo per essere non fastidioso quando lo presenti? Ci sarà opposizione. Sei tu pronto? Sei tu pronto? Lo Spirito Santo ci rende pronti. Lui è il partner anziano al nostro fianco. Ti esorto a rimanere fedele, ti esorto a perseverare, nonostante le difficoltà. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo perché tu hai delle parole di conforto, delle parole meravigliose nei nostri confronti. Tu ci presenti una realtà grandiosa davanti a noi, quella di essere con te fin dall'eternità, cioè quello di essere con te nella tua casa, quella di conoscere, quello di avere la dimora dello Spirito Santo nella nostra vita, quello ancora di poter portare frutti, quello di partecipare all'avanzamento del tuo regno ancora qui sulla terra. Grazie che ci fai parte della tua missione. Insomma, ti ringraziamo, Signore, che tu non sei opaco, tu non sei velato, tu non dici le mezze verità, tu ci presenti la realtà per così com'è, e grazie Signore perché ci metti davanti questo segnale di pericolo dicendoci che noi avremo delle difficoltà perché amiamo te. Signore, noi ti preghiamo che possiamo rimanere fedeli alla chiamata che tu ci hai rivolta. Signore, noi ti preghiamo che noi possiamo rimanere fedeli nella nostra vita quotidiana, nelle nostre relazioni con il denaro, nelle nostre relazioni familiari, nelle nostre relazioni col sesso, per i nostri giovani, Signore, che sono molto provati e tentati anche rispetto a questo ambito. Noi chiediamo, Signore, che tu ci permetta di mantenerci, di distinguerci da quello che il mondo fa. Signore, anche se questo ci causa dell'opposizione, anche se questo ci provoca del rifiuto, anche se questo ci causa di essere marginalizzati, ridicolizzati, Signore, dacci la sensibilità di rimanere fedeli a quello che dice la tua parola. Signore, dacci di non annacquare quello che vediamo, quello che leggiamo nel Vangelo. Signore, le tue parole possono essere parole scomode, le tue parole rivelano il peccato che è in noi e nelle persone intorno a noi. Signore, concedici la fedeltà e grazie soprattutto che in questo tragitto, in questo percorso non semplice, tu non ci lasci soli, ma tu ci dai un assistente, ci dai un compagno di viaggio che ben conosce la strada, un compagno di viaggio rodato, con esperienza, un compagno anziano che è lo Spirito Santo. Grazie per la sua opera nella nostra vita, grazie per quello che lui ha fatto rendendoci la scrittura, facendocela arrivare fino a noi. Signore, dacci di rimanere fedeli. Te lo crediamo nel nome di Gesù. Amen. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irrepensibile e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano la gloria, la maestà, la forza, il potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.